dicevo, questo coso qui, questo domenicano ha fatto una traduzione, essendo predicatore l'ha fatta un po' meglio, cioè in modo da intendersi. Ora, Tommaso d'Aquino, siamo nel XIII secolo e tutto va bene. Da poco, un paio di secoli, era passato l'anno 1000 e l'agostinismo cominciava a declinare sempre di più. Con l'anno 1000, come sappiamo, ci fu il dibattito tra dialettici e antidialettici. Con Tommaso succede qualcosa di importante. Non è tanto quello che dice, ma l'impulso che ha dato al pensiero. L'agostinismo scompare praticamente con l'anno 1000. I testi di Aristotele diventano accessibili, vengono tradotti dall'arabo al latino, arabi che avevano già tradotto dal greco, quindi dal greco, arabo, latino. Naturalmente tutto sotto la supervisione neoplatonica.
Dall'altro.
Sì, infatti c'è un continuo richiamo, almeno indiretto, per quanto riguarda la logica, sempre a Proclo, soprattutto il commento al Parmenide, che il Parmenide era uno dei testi più importanti del platonismo. Infatti anche Porfirio scrisse il commento a Parmenide. Quello trovato in quella biblioteca qua vicino a Torino.
A poco.
Sì, esatto. Dunque, dicevo, accadde qualcosa di importante. L'idea, cioè, con Tommaso, che si potesse attraverso la ratio, la ragione, quindi il linguaggio, controllare il linguaggio stesso, cioè renderlo gestibile, renderlo addomesticato. C'è una questione fondamentale. Gli agostiniani, l'Agostino poi, si erano resi conto, come abbiamo visto in Agostino anche soprattutto, ma anche in altri, del problema del linguaggio. Il linguaggio è un problema che non ha soluzione. Questo lo hanno visto. Da qui la necessità di un Dio che si faccia garante di tutto, no? Ma è lui che garantisce tutto, perché il linguaggio, cioè la ragione, la ratio, non può garantire niente. Invece Tommaso, presa questa euforia della logica di Aristotele che veniva tradotta dal greco all'arabo, dall'arabo al latino, sempre sotto la supervisione dei neopatronici, a controllare che si facesse un buon lavoro, dicevo, Tommaso ha immaginato di poter dare una definizione del linguaggio, un significato al linguaggio, solo attraverso la ragione. Infatti Dio c'è naturalmente nel suo scritto, ma più sullo sfondo, non è così in prima faccia come nei testi della teologia agostiniana. E questo ha fatto sì che la tomistica, il tomismo, no? Cioè il lavoro di Tommaso, si dovesse confrontare con il linguaggio. E lì è successa la catastrofe. Perché la sua idea di far coincidere la ragione con la fede è fallita, chiaramente. È fallita perché non hanno dato ascolto a Lanfranco di Pavia.
Cioè,
Lanfranco di Pavia era contro gli dialettici, lui li ha messi sull'avviso, ma non hanno voluto dargli ascolto. Cioè, guardate che con la ragione non andate da nessuna parte, per la ragione, che sono dicevo così, è fatta di linguaggio, e il linguaggio non lo si controlla. C'è Dio, vabbè, ma il linguaggio non possiamo in nessun modo. Agostino già aveva detto, le parole cambiano continuamente, sono inafferrabili, inaffidabili sotto ogni aspetto.
In corso la parola divina.
Esatto, certo, c'è la parola degli umani che è fatta come è fatta, si sa, e poi c'è la parola divina che però garantisce che le cose stiano così. E quando dico libro, sto proprio dicendo questo, perché se no ciascuna cosa può significare qualunque altra, come sappiamo. E questo ha provocato, come dicevo, una catastrofe a un certo punto, quando ci si accorge che il tomismo non soddisfaceva le richieste e le promesse che lui stesso aveva posto. Ecco che il tomismo scompare, almeno provvisoriamente, e ritorna prepotentemente Platone con l'umanesimo, il Rinascimento. Cioè un paio di secoli dopo, il XIII secolo, l'umanesimo, con Ficino, con Cusano, ritorna prepotentemente Platone perché il tomismo, cioè Aristotele, si è rivelato inadeguato alle aspettative. Naturalmente sempre Aristotele, quello emendato. E quindi ecco ritorno al platonismo. Ritorna l'idea che l'uomo sia un tutto e non soltanto fatto di razio, di ragione, ma ci siano anche i sogni, ci siano le superstizioni. Infatti è il periodo in cui c'è un forte attorno della magia nel Rinascimento.
Anche del non pitagorismo, però.
Sì, certo. Sì, poi la ritorno è la traduzione e la lettura di Ermete Trismegisto, tre volte grandissimo, degli oracoli caldaici, no, tutte queste storie. Cioè l'uomo non è più soltanto ragione come voleva Tommaso, non è soltanto razio, ma ci sono tante cose. Ecco la ripresa, ecco l'umanismo, no, l'umanesimo, che rimette l'uomo in toto, in prima istanza. Poi naturalmente, a seguito dell'umanesimo, del Rinascimento, romanticismo, positivismo, grosso modo le fasi che sono susseguite, ma in Tommaso l'idea di dovere volgere in ragione tutto, cioè tutto il creato, Dio lo ha creato e Dio è ragione. E, essendo ragione, la ragione deve rendere conto di Dio in fondo, deve mostrarci il potere di Dio, deve mostrarci la grandezza di Dio, la ragione.
È come dire che il creato non è stato fatto a caso.
No,
è stato fatto secondo
un criterio logico,
secondo un pensiero. Quindi quello che si vorrebbe diciamo, raggiungere è questo pensiero.
Eh sì, perché Dio non può non pensare logicamente, no? Nemmeno Dio può contraddirsi. E allora che cosa fa? Ecco, il Democrito, sapete che non si può neanche
nominare.
No, non da lì. All'istante. Cacciato. L'ente
dell'essenza, che è il titolo del, dell'opuscolo. Sto iniziando, siamo all'inizio, proprio
sto dando
le istruzioni per l'uso. Ente ed essenza. E dice nel prologo: poiché un piccolo errore all'inizio diventa grande alla fine, e adesso vedremo bene, come dice il filosofo, con la S maiuscola, quando dice il filosofo è Aristotele. L'ente e l'essenza, no? Poi sono i primi concetti dell'intelletto, l'ente e l'essenza, come afferma Avicenna. Lui cita molto Avicenna e Averroè, che furono i primi a tradurre Aristotele. Perciò, affinché non ci capiti di errare a motivo della loro ignoranza, è la stessa traduzione. Ecco, allora. Con il proposito di superare le difficoltà che comportano, dobbiamo dire quale sia il significato dei termini essenza ed ente. Ed in che modo lo scopriamo nelle cose diverse, e quale sia il loro rapporto con le intenzioni logiche. Lui chiama intenzioni logiche il genere, la specie, la differenza. Diciamo così, vabbè. Ma dato che noi dobbiamo ricavare la conoscenza delle cose semplici da quelle che sono composte e giungere alle cose che sono prime partendo da quelle che vengono dopo, in modo che iniziando dalle cose più facili l'apprendimento risulti più adeguato, per questo bisogna procedere dal significato dell'ente al significato dell'essenza. Ma appena detto che si parte dalle cose più semplici, e le cose più semplici sono quelle che vengono dopo. Le cose, no? Deve partire da quelle composte. Ricavare le conoscenze delle cose semplici da quelle che sono composte, e ciò che è composto ha il significato. E quindi è esattamente il contrario di quello che ho detto prima. Se io parto dall'ente, parto dall'esistenza, no? Per giungere al significato. E mentre lui ci suggerisce di partire dal significato per giungere all'ente. Bisogna procedere dal significato dell'ente al significato dell'essenza. Ma il significato dell'ente è curioso, perché di fatto se parla di significato dell'ente,
praticamente da come lo dice qui, è come se dovesse partire dall'essenza per arrivare all'ente, no?
Sì.
Perché dice che non potete passare da quello che segue a quello che
precede. Esatto, ma infatti quello che precede si contraddice.
La teoria è l'essenza.
Eh sì. La confusione. Allora, bisogna sapere che, come dice il filosofo sempre nel quinto libro della Metafisica, l'ente per sé si dice in due modi: l'uno che si divide nelle 10 categorie, l'altro che significa la verità delle proposizioni. È proprio così? Sì. Andiamo a vedere, perché potrebbe anche non essere così. Dice Aristotele: pertanto le accezioni in cui il termine essere viene usato per accidente presuppongono le seguenti condizioni: che gli accidenti appartengono tutti e due al medesimo soggetto esistente, o che il predicato appartenga al soggetto esistente, o infine che esiste il soggetto che ha come sua proprietà ciò di cui esso è predicato. Questo è per gli accidenti. Si parla invece dell'essere per essenza in tutte quelle accezioni che sono indicate dalle categorie. Quindi in due modi significano per Aristotele semplicemente questo: uno è gli accidenti, l'altro è la sostanza. E quindi non è propriamente la verità delle proposizioni. il capitolo quinto. E poiché ciò per cui una cosa è costituita nel proprio genere o specie è ciò che viene significato. Sì, numero 5. Ma come è molto avanti? No, paragrafo 5, scusi. Paragrafo 5.
Il termine senza come il paragrafo 2?
Oddio. Allora, c'è il prologo, poi paragrafo 1, 2, poi c'è il capitolo primo. Il paragrafo 3. Poi paragrafo 4, paragrafo 5.
Io il termine senza come paragrafo 2.
E allora.
Poi arrivo al capitolo 2.
Ah, capitolo secondo è un'altra cosa.
Ha un titolo? Ha un titolo paragrafo?
No.
Provi a leggere.
Capitolo secondo, dunque nelle sostanze composte la forma e la materia sono note come l'uomo, l'anima e il corpo. Così comincia il capitolo secondo. Ma che libro?
No, è questione di
numerazione.
Stiamo andando oltre il termine senza e risposta delle sostanze composte?
No, siamo prima. Siamo al capitolo 1. Capitolo primo, Sanno. Dove dice, poiché ciò per cui la cosa è costituita nel proprio genere o specie è ciò che viene significato per la definizione che indica che cos'è una cosa, ne deriva che il termine essenza viene mutato dai filosofi nei termini indica.
E poi
quello che non deve guardare lì perché chi non c'è.
Ho capito. Sì, però quello che sta leggendo è questo qua.
Che devo fare? Quindi l'essenza è la definizione, indica il che cos'è.
Una categoria.
Dunque, nelle sostanze composte la forma e la materia sono note come nell'uomo, l'anima e il corpo. Ma non si può affermare che solamente uno dei due venga detto l'essenza, che infatti la sola materia non sia l'essenza è palese. Poiché la cosa è conoscibile per la sua essenza ed è ordinata nella specie o nel genere, ma la materia non è il principio di conoscenza, né per essa una cosa si ascrive al genere o alla specie, ma secondo ciò per cui una cosa è in atto. Intende la materia in effetti come l'uno, ciò da cui si parte. Neanche la sola forma della sostanza composta si può dire l'essenza. Infatti, da quanto abbiamo detto, è chiaro che l'essenza è ciò che viene significato mediante la definizione della cosa. Dunque, dice, la forma, cioè la materia e la forma sono inscindibili. Tranne in un caso. Rimane che siamo andati avanti al punto 9, ma tanto lei non... Rimane dunque che il termine essenza nelle sostanze composte significa ciò che è composto di materia e forma. E concorda con questa posizione l'affermazione di Boezio nei commenti predicati. Poco dopo dice, concorda con questo anche la ragione. Poiché l'essere di una sostanza composta non è soltanto della forma, né soltanto della materia, ma dello stesso composto. Ora, l'essenza è ciò secondo cui si dice che una cosa è. Pagina precedente. L'essenza si dice della quantità, non di che cosa una cosa è, ma di che cos'è. I medievali distinguevano tra il quo est e il quod est,
no? Cioè il che cos'è, il che è una cosa e il che cos'è, queste sono due cose diverse, sono l'esistenza e l'essenza. Dunque qui dice una cosa e poi ne afferma un'altra. Come mai? Come mai?
Cosa? Non succede questo? Uno svarione.
Ma uno svarione
su cui, a meno che non voglia giocare sulla differenza delle categorie. Che cos'è introduce una misura
invece che sembra, perché dice che qui la riescenza prima lo definisce come l'attività, cioè il quod. E poi dice che invece l'essenza ci dice che è, cioè, non lascia spazio equivoci. E quindi questo già è un problema. Poi 15, lei non ce l'ha il 15 adesso. Così dunque il genere significa in modo indeterminato tutto ciò che è nella specie. Infatti significa soltanto la materia. Qui accosta la materia al genere, cioè la cosa più ampia, più indeterminata. Infatti Aristotele parlava della materia sempre come materia segnata. Non esiste la materia senza la forma. Lui lo dice citando Aristotele, anche citando Averroè che cita Aristotele. Però era già noto questo, il fatto che non c'è la materia. La materia è una pura invenzione. Dice, similmente anche la differenza significa il tutto e non significa soltanto la forma. Qui accosta naturalmente la differenza alla forma, perché è dalla forma che io vedo differenza. Se non ha forma, non ha differenza niente. Dice, anche la definizione significa il tutto e anche la specie, però in modo diverso. Dice 16, perciò chiaro il motivo per cui il genere, la specie, la differenza stiano in modo proporzionale alla materia, alla forma e al composto nella natura, benché non si identifichino con essi, poiché né il genere e la materia, ma viene desunta dalla materia, significante il tutto, né la differenza e la forma, ma viene desunta dalla forma come significante il tutto. Perciò l'uomo, diciamo che l'uomo è un animale razionale e non si consta di animale e di razionale, come diciamo che consta di anima e corpo. E perché non lo possiamo dire che consta di animale e razionale? Perché? Così come diciamo che consta di anima e corpo. Ci sono un'infinità di problemi in questo testo. Capitolo terzo, primo paragrafo a metà. Neanche si può dire che la nozione di genere o di specie convenga all'essenza in quanto è una realtà esistente al di fuori dei singolari, come sostenevano i platonici. E qui lui pone la differenza assoluta tra quello che dice lui e Platone, anche se viene da Platone, ma dice non si può che il genere conviene all'essenza, cioè al significato, non si può dire che sia una realtà esistente al di fuori dei singolari. Infatti Platone la mette nel Litteratura al di fuori del singolare. Perché dice? In questo modo il genere e la specie non si predicherebbero di questo individuo. e non si capisce, perché infatti non si può dire che Socrate sia ciò che è separato di lui. Noi d'altra parte quella realtà separata giova alla conoscenza di questo singolare. E pertanto resta, no, e pertanto niente, ma comunque resta che la nozione di genere o di specie convenga all'essenza in quanto viene significata al modo di un tutto, come il nome di un uomo, di animale, eccetera, eccetera. E no, non è così. Non è così. Platone in effetti lui non sostiene affatto che questa cosa, che l'idea, no? Sì, certo, è al di fuori di ciò che è immanente, ma è il suo significato, è ciò che la fa esistere. E quindi più è assolutamente partecipe dell'ente. Ecco, perciò dice, ma partendo dall'esempio che l'uomo è il 22, siamo dopo, poco dopo, per esempio all'uomo in quanto uomo conviene razionale animale, le altre cose che rientrano nella sua definizione, invece bianco-nero o tutto quello che di simile non è nella nozione di umanità non conviene all'uomo in quanto uomo. Perciò alla questione se questa natura così considerata possa dirsi una o più, una o molti, non si deve concedere né l'uno né l'altro, ma ambedue sono al di fuori del concetto di umanità e ambedue gli possono appartenere. Se infatti la pluralità di molti fosse propria del suo concetto, essa non potrebbe mai essere una, mentre tuttavia essa è una in quanto è in Socrate. Similmente, se l'unità fosse propria del suo concetto, allora sarebbe una sola e la medesima la natura di Socrate e di Platone, e non si potrebbe moltiplicare in più. Allora, cerchiamo di che cosa sta facendo qua Tommaso di Aquino. Sta cercando di controllare il linguaggio. No? Se l'unità fosse propria del suo concetto, allora sarebbe una sola e la medesima tua sorte. Ma questo è un concetto. È qualcosa, poi te lo dirà dopo, malvolentieri, ma è un prodotto dell'intelletto. C'è tutto ciò che ci sta dicendo del linguaggio. È come se cercasse di farlo apparire come qualcosa di necessario, qualcosa che deve essere così per forza. Infatti dice, se la pluralità fosse propria del suo concetto, essa non potrebbe mai essere una. Perché no? È chiaro che tenendo separati l'uno dai molti accade questo problema. Perché se io attribuisco i molti al concetto, questo non può mai essere uno solo, perché è molti, come dice Eraclito, è tanta ene. E allora sto cercando di stabilire, cercando di, come dire, di aritmetizzare il linguaggio, cioè rendere ciascuna cosa quella che è necessariamente. Ma dice, al 25, dice che è l'intelletto che fa l'universalità nelle cose, e questo dice anche Avicenna nella sua metafisica, è l'intelletto che fa l'universalità nelle cose, e quindi l'universale è un concetto, non è un ente di natura, ma se è un concetto appartiene al linguaggio. da qui la sua necessità di chiudere il linguaggio all'interno di un sistema. Dice il 27, siamo sempre capitolo secondo, terzo. Tuttavia il genere conviene di venire predicato per sé. Se posto nella sua definizione. Qui fa delle operazioni strane. Perché il genere deve essere predicato, ma il genere prima l'aveva accostato alla materia. Posso predicare la materia? Certo che sì, ma per lui no. Perché il genere sarebbe ciò che ancora non è determinato, sarebbe l'indeterminato. La predicazione, infatti, dice qualcosa che si compie per l'azione dell'intelletto che compone divine e divide, avendo come fondamento nella realtà la stessa unità delle cose, di l'una si dice dell'altra. Perciò la nozione di della predicabilità può essere inclusa nella nozione di questa intenzione che è il genere. E allora, o il genere è qualcosa di indeterminato, allora non lo posso predicare. Oppure è determinato, allora posso predicarlo, ma se è determinato, allora non è più la materia. Lui dice che, 30, che il corpo, no? Dice, non si può sostenere che non una materia qualsiasi impedisca l'intelligibilità, ma solo la materia del cuore, cioè il corpo che impedisce l'intelletto. Infatti, se ciò fosse soltanto a motivo della materia corporea, dato che la materia non viene detta corporea se non in quanto soggiace a una forma corporea, allora bisognerebbe che l'essere di ostacolo all'intelligibilità la materia lo avesse dalla forma corporea. E questo non può essere, poiché la stessa forma corporea è intelligibile in atto, come anche le altre forme. Cioè, si avvale di concetti logici, no? E cioè per esempio che la forma corporea, no? Se l'ostacolo deve essere la forma corporea, ma questo non può essere perché la forma corporea è intelligibile in atto, quindi si avvale di concetti, no? Come se fossero cose materiali, nel tentativo estremo di gestire la cosa. In tutto questo librettino qua, che è assolutamente inutile, infatti non c'è neanche perché lo stiamo leggendo, di fatto Tommaso non dice assolutamente niente che dia da pensare una qualunque cosa. Fa una elencazione, lui divide il film per il suo mondo, qui divide soltanto e continua a dividere. Ora, è facile vedere, vabbè, di quelle che... 31. 31. Di tutte quelle cose, infatti, che stanno tra di loro in rapporto tale che l'una è la causa dell'essere dell'altra, quella che ha ragione di causa può avere l'essere senza l'altra, ma non al contrario. Ora, tra la materia e la forma si trova un rapporto tale che la forma dà l'essere alla materia, qui compare anche l'essere che prima non c'era. E perciò è impossibile che vi sia la materia senza qualche forma. Tuttavia, non è impossibile che vi sia qualche forma senza materia.
ma se si trovano alcune forme che non possono esistere se non nella materia, ciò accade loro in quanto sono distanti dal primo principio, che è atto puro. Io continuo, no? Più ti allontani dall'uno e più vai verso la materia, e ti scendi in basso proprio. Cosa c'è? Scendi proprio come Daniele 1, no? Che... Perché ci si sente
uno a caso? Il mio gesuita preferito, deve dire invidioso.
Ecco, sono distanti, no? Per cui quelle forme che sono vicinissime al primo principio sono forme sussistenti per sé senza materia. Così, poiché, come si è detto, la forma presa secondo tutto il suo genere non ha bisogno della materia, e forme tali sono le intelligenze, e perciò non occorre che le essenze o le fluidità di queste sostanze siano altre che la stessa forma. In questo dunque differisce l'essenza della sostanza composta e quella della sostanza semplice, in quanto l'essenza della sostanza composta non è soltanto forma, ma comprende forma e materia. Invece l'essenza della sostanza semplice è soltanto forma, che poi sarebbe Dio, no? Alla fine. E da ciò derivano altre differenze, mai a dividere tutto. Una che l'essenza della sostanza, eccetera, eccetera. Ma ecco, dice 32, sesta riga, quello che è, perché l'essenza di una realtà composta non si predica in qualsiasi modo della stessa realtà composta. Infatti non si può dire che l'uomo sia la sua fluidità. Perché non possiamo dire? Qui di nuovo si contraddice, perché prima ha detto che le cose, che cos'è una qualche cosa, lo determina, lo definisce, si dice anche che è. E invece qui dice che l'uomo non è la sua fluidità. E poiché tutto ciò che è mediante un altro viene ricondotto a ciò che è di per sé, come alla causa prima, è necessario che vi sia una realtà che sia causa dell'essere per tutte le cose, per il fatto che essa stessa è soltanto essere, altrimenti vada bene, si andrebbe all'infinito nelle cause. Giacché ogni cosa che non è soltanto essere ha la causa del suo essere, come si è detto, no? Allora, ci sono due cose. È necessario che vi sia una realtà che sia causa dell'essere. Qui intanto si costruisce la nozione di realtà, quella che a tutt'oggi fatichiamo, no? Se è reale vuol dire che è. E questa è un'invenzione di Tommaso, però. E perché dice questo? Per il fatto che essa, questa realtà, è soltanto essere. Cioè la realtà e l'essere sono la stessa cosa. E questo dice che è necessario. Perché altrimenti della realtà si dovrebbe cercare una causa e poi un'altra causa e poi un'altra causa. Se invece coincide con l'ima, con l'essere, allora è tutto,
in interno.
Era un veleno di desazione.
Sì, la realtà delle cose, certo. Le cose stanno così. Ora, tutto ciò che riceve qualcosa da un altro è l'impotenza rispetto ad esso, e ciò che viene ricevuto in esso è il suo atto. Bisogna dunque che la stessa quiddità o forma che è l'intelligenza sia impotenza rispetto all'essere che riceve da Dio, una delle poche volte che lo cita. E quell'essere è ricevuto come atto. E così si trovano la potenza e l'atto nell'intelligenza. Non tuttavia la forma e la materia, se non in senso equivoco, per cui anche il patire, il ricevere, l'essere soggetto e tutte le cose simili, categorie aristotelici, che sembrano convenire alle cose in ragione della materia, convengono in modo equivoco alle sostanze intellettuali e a quelle corporee, come dice il commentatore del certo libro degli Anima, che sarebbe Averroè. E poiché, come si è detto, la quiddità dell'intelligenza è la stessa intelligenza, ormai ha fatto questa equazione, no? La realtà uguale all'essere. È lui che la fa. E il suo essere ricevuto da Dio è per ciò che sussiste nella natura. Naturalmente, poi alla fine c'è sempre Dio che garantisce tutto. E per questo motivo alcuni affermano che tali sostanze sono composte dal quo-est e dal quod-est, oppure dal quod-est e dall'est, come dice Goethe. Il quo-est, quo-est, il che è l'esistenza. Quindi in sostanza che cosa ci sta dicendo? Niente, assolutamente niente. E cosa hai detto?
Come colli, lo ricordo. Non capire l'espressione.
Ora, gli accidenti, ecco qua, che lui ha cercato in tutti i modi, di parare il colpo, perché gli accidenti è l'irruzione dei molti, le cose che accadono. Ora dice, capitolo sesto, questo dovrebbe essere. Ora adesso da vedere come l'essenza si trovi negli accidenti. Cioè, qual è il significato degli accidenti? Ma allora... E poiché, come si è visto, l'essenza è ciò che viene significato con la definizione, bisogna che gli accidenti abbiano l'essenza allo stesso modo che hanno la definizione. Poi tradotto anche male, perché chi ha la definizione, non chi hanno. O chi hanno nella definizione, o chi ha la definizione, non di lui. Non possiamo inventarci una grammatica ogni volta. Ce n'è uno con quelli. Ora dice, gli accidenti la definizione l'hanno incompleta, cioè non si riescono a definire, a determinare come si deve, perché non si possono definire senza che si ponga il soggetto nella loro definizione, e ciò avviene per il fatto che non hanno un essere per sé indipendente dal soggetto, cioè gli accidenti dipendono da ciò di cui sono accidenti. E perciò neanche la forma sostanziale ha un'essenza completa, e nemmeno la materia. Quindi negli accidenti, come dire, questa cosa, se mi chiama accidente, è incompleto, è indeterminata, non si riesce ad afferrare come si dovrebbe. Perché gli accidenti non sono altro che l'irruzione dei monti nell'uno. Infatti dice dopo, la sua definizione, sempre dell'accidente, risulta dall'aggiunta di qualcosa che è fuori dal suo genere. Alla fine, 52, e poiché gli accidenti non sono composti di materia e forma, perché non dovrebbero, comunque. Perciò in essi non si può desumere il genere dalla materia e la differenza dalla forma. come nelle sostanze composte. Ma bisogna che il genere primo sia preso dallo stesso modo di essere, in quanto l'ente si predica in modi diversi, secondo un prima e un poi dei 10 generi, cioè dei 10 categorie di Aristotele. Cioè è qualcosa che si può predicare in tanti modi diversi e non in un unico modo. Sarebbe da dire, e quindi cosa
abbiamo ottenuto?
Ecco, cos'è che dovremmo pensare di tutto ciò se non fatto?